Allora, intanto abbiamo il piacere di accogliere Marco anche Alessandro Acri. Ciao Ale.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera, buonasera. Allora, volevamo parlare un po', Alessandro, insieme con Marco Contario di tutto il mercato web e Rai Sport, Alessandro Sticozzi che è in studio.
Eccoci.
Un po', diciamo, del mercato inglese, cioè la Premier e i giocatori, diciamo, della Serie A che sono nel mirino un po' della Premier, visto che poi la Premier tanto fa il bello e il cattivo tempo ormai a livello di potenziale economico, no?
Oggi... Anche se Cristiano, sì. ti do un'ultima ora, ha firmato Ismael Bennacer.
Perfetto.
Che poteva andare al Liverpool, quindi uno lo togliamo quantomeno, firmato ora fino al 2027.
Perfetto, grande Marco, ovviamente formalizzato, oggi si attendeva, era in sede e quindi arriva la firma. Ne togliamo uno da una lista che oggi insomma si è parlato ad esempio di Milinkovic, no? Che da Arsenal, prima al Manchester United, da Arsenal, adesso oggi si parla di Newcastle. Insomma, come la vedi? Perché loro se si muovono pesantemente anche a livello economico. E chiaramente, insomma, non c'è rivalità sotto questo aspetto, Alessandro.
La vedo esattamente come hai detto tu. Purtroppo non esiste rivalità da un punto di vista economico. È un campionato che assorbe grandissima economicità. E è impossibile tenere botta quando ci sono delle situazioni del genere. Poi che si concretizzino o meno dipende direttamente dalla volontà anche dei club di cedere, perché non sempre comunque i club cedono, però diciamo che a fronte di certe proposte è difficile anche poi resistere. Abbiamo società in Italia che sono in sofferenza. E quindi è anche normale, giusto, che di fronte a certe cifre, a certe proposte economiche, i club prendano atto e pensino prima di tutto ai bilanci, che sono quelli che possono poi autosostenersi grazie alle vendite. E se queste vendite non si realizzano, poi diventa un problema serio.
Bene, 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 assolutamente.
Volevo chiedere a entrambi, quando fu annunciata e poi arrivò la votazione da parte degli inglesi in riferimento a Brexit e quindi all'abbandono dell'Unione Europea da parte del Regno Unito, pensando al calcio, in molti avevano prefigurato una sorta di embargo anche della Premier League. In tanti dicevano: ma adesso sarà molto più difficile che dei giocatori dai maggiori campionati europei vadano a finire in Inghilterra. Secondo voi, e perché? Ma ve lo chiedo proprio da uno che ne capisce pure poco di questa parte del calcio, perché è avvenuto l'esatto opposto a entrambi? No, quindi, sì. Marco, Conterio, inizia tu, prego.
Io ti dico, appena uscì da cosa, ho fatto proprio un panel con grandi esperti anche della questione, col presidente della Camera di Commercio italiana in Inghilterra, con l'ambasciatore, proprio per discutere di questo, quindi una tematica questa che mi è cara e che ho studiato. No, ha cambiato tanto, soprattutto nel mercato degli under 18, perché l'Inghilterra non può comprare giocatori stranieri under 18, ok? Quindi non c'è più il saccheggio dei settori giovanili. Ha cambiato un orizzonte, perché di fatto adesso per gli inglesi sono tutti non comunitari, cioè uno vale l'altro, e quindi è cambiato un po' l'orizzonte del mercato. Per questo si sono mossi adesso sì su Brasile e Argentina, che sono mercati un po' più economici rispetto al nostro, al netto di alcuni costi spropositati, ma sono mercati più economici, laddove a questo punto gli conviene andare piuttosto che in Italia, in Spagna, a prendere giocatori. C'è un punteggio, qualcosa di matematico, che può permettere ai club di andare sì o no su un giocatore, ma il panel della Football Association concede delle eccezioni se il talento del giocatore e la prospettiva permette al valore del campionato di aumentare, che vuol dire tutto e niente, ma diciamo è un'apertura, è
discrezionale secondo la qualità del giocatore, diciamo.
Diciamo di sì, anche se deve ottenere dei requisiti, avvicinarsi molto ai cosiddetti 15 punti del GBI, però è qualcosa che ha portato gli inglesi a rinunciare a tanto, ovviamente agli under 18, che vuol dire molto, a mettere fuori tanti mercati, perché poi i campionati sono divisi, per esempio non pescano quasi più, per dirti, non hanno quasi mai pescato, ma non prenderanno mai più niente e molto difficilmente dalla serie B italiana o da campionati tipo finlandese o leghe più basse, ecco, proprio un discorso di punteggi. Però poi il mercato ha portato, cioè Dumfries, Leao, faccio vedere, sono tutti giocatori che quel punteggio lo possono ottenere, quindi non è cambiato nulla in quel senso, è cambiato su, diciamo così, gli obiettivi secondari.
Alessandro, Acri?
Io credo, non sono molto d'accordo. No, non mi trovo molto d'accordo sinceramente con quanto ho sentito, ma non perché credo che quanto ho sentito non sia vero, ma credo che non sia lo specchio della situazione inglese, ovvero i club inglesi continuano a comprare i minorenni, non è vero che non comprano i minorenni, continuano a comprare i minorenni, la sola differenza non li è che non li portano a 16 anni, ma l'investimento avviene.
E come fanno?
Non li possono, è tecnicamente impossibile comprarli.
Tecnicamente non è possibile.
Un esempio di un giocatore comprato non mi viene in mente. Non c'è...
Ma il portiere del Paris FC che è stato comprato nel 2006 l'anno scorso ed è in attesa di trasferimento perché in questo momento ha 17 anni, quindi rimarrà là.
Credo. No, però non può essere depositato un contratto, quindi può essere fatto un precontratto che può essere, cioè ci sono tante variabili.
Ci sono tante variabili, però è molto semplice anche come farlo. Ovviamente si stabilisce una cifra di vendita, la cifra di vendita viene pagata con delle condizioni, ha delle condizionali, lo stipendio viene pagato dal club inglese sotto forma di mille miliardi di possibilità diverse. Okay, ma il calciatore è di proprietà del club inglese a tutti gli effetti. È come se dovessimo pensare ad un acquisto ed un ritorno al club di appartenenza in prestito in attesa di approdare al club di destinazione finale. Prima cosa. Seconda cosa, io credo che la Brexit, il discorso dei giovani che fino a 18 anni devono essere monitorati della Football Association. Ma bisogna vedere innanzitutto chi li monitora e chi dice che questi giocatori possano essere fuori dal discorso del named player, cioè coloro che sono i calciatori che ritengono essere meritevoli di aderire a questo progetto, a questo pannello, come giustamente dicevi. Io credo che se il calciatore è un calciatore che il club è sicuro dell'acquisto e ha intravisto in lui un investimento per la prospettiva futura della prima squadra, sono convinto che questo main player passi alla FA, ne sono quasi certo, non vorrei portare degli esempi perché non è il caso, però sono quasi certo che sia così, perché non vedo come una federazione possa ostacolare l'economicità di un club che decide che investe soldi propri e una federazione dire no, non puoi fare quell'investimento perché per noi non è un giocatore del valore quale valore tu ritieni essere. No, esiste. Per me i soldi li metto io li compro.
Quindi diciamo
che... la discriminante è stata finora quella economica, che è stato poi, è per questo che alcuni li hanno strapagati, penso a Casadei, penso a Caichi, penso a Metigno, cioè alcuni giocatori che sono stati strapagati, quindi il valore economico a quel punto giustifica l'eccezione. Ma è il classico la porta secondaria a cui mi riferivo poc'anzi, cioè il fatto alla legge trovato.
Quindi ci avete raccontato, diciamo, due facce della stessa medaglia. Ovviamente Marco dal punto di vista regolamentare, poi Alessandro su come dice, insomma, come si può aggirare chiaramente la cosa, quindi la stessa situazione però vista in una prospettiva differente. Invece andando sui giocatori, Marco, Milinkovic, Vlahovic, Leao, Amrabat, Nico Gonzalez, Skriniar, ne abbiamo segnati qualcuno, insomma
di qualcuno,
più di qualcuno,
un squadrone hai fatto
insieme con Alessandro prima, l'abbiamo segnati un po' in redazione. La Premier sta andando su questi profili, se c'è qualche sviluppo su qualcuno di questi giocatori che insomma da parte di vari club, il Chelsea su tutti, ma anche abbiamo detto il Newcastle, c'è cioè il Liverpool a Amrabat, il Leicester su Gonzalez,
l'Arsenal su Vlahovic.
Esatto, che ci dici?
Ma guarda, allora ti dico che la cosa che mi sorprende, ormai non mi sorprende più, è che linea di massima, giocatori dalla Serie A difficilmente in questo momento sono il primo obiettivo di un club, inglese. Mi viene in mente che tutti la prima scelta del grande club, cioè se vuol fare il grande colpo difficilmente va a pescare in Serie A. Ma sai, allora Leao rinnoverà molto probabilmente, ho avuto confronto anche poco fa fonti vicine al giocatore, c'è sensazione anche da parte dell'entourage che la firma potrà esserci ma questo non vuol dire che sia una chiusura a doppia mandata del suo futuro in rossonero, perché il club come il Chelsea, per esempio, il Paris, a lui potranno essere ancora interessati. Su Skriniar l'orizzonte può essere più Parigi, ecco, piuttosto che Milano o l'Inghilterra. Di Milinkovic avete detto poc'anzi, oggi ho letto anche io la voce di Vlahovic all'Arsenal. La cosa è vera, l'Arsenal cerca un attaccante. Guarda, ne parlavo 2 giorni fa con Sol Camp e ha detto quel che mi ha detto è stato che mi aspettavo che l'Arsenal, mi aspetto un Arsenal più veloce sul mercato, perché se vuoi vincere, lui è stato bandiera, se vuoi vincere allora devi veramente spingere, andare subito. Si aspettava addirittura che l'Arsenal potesse prendere João Félix, invece l'ha preso ufficialmente il Chelsea.
Sì. Ale, Alessandro, Acri, che ti aspetti? I nomi che abbiamo citato, vuoi aggiungere qualcosa? Cioè, e secondo te su quale di questi potrebbe andare concretamente?
Ripetere, per favore, la domanda, ti prego.
No, dico, che cosa ti aspetti dal punto di vista della Premier, se qualche squadra potrà prendere qualcuno di questi giocatori della Serie A?
Io credo di sì. Io credo che qualcuno in maniera molto naturale possa raggiungere la Premier, perché comunque è un campionato troppo importante, che ha una visibilità troppo importante, che è diventato troppo grande per l'appeal che offre non solo al calcio internazionale ma mondiale. Quindi purtroppo quando si muovono, come avete detto giustamente voi prima, determinati colossi, determinati club, è difficile respingere gli attacchi. Qualche volta ci si riesce, qualche volta proprio non si può. Quindi arriverà anche il momento in cui succede che qualche volta non si può, e prima o poi ci casca dentro qualcuno dei nostri. Ormai.
Secondo te, fra i nomi che abbiamo fatto, Milinkovic, Vlahovic, Lea, Amrabat, Nico Gonzalez, Skriniar, così?
Ma io, se dovessi dire una mia personale opinione, direi Leao.
Il Milan ha detto lo rinnoviamo nei prossimi giorni, siamo vicini, c'è la volontà del giocatore.
Sono mesi che lo dicono, diciamo, però.
Sì,
Sicuramente rinnoverà con Milan, è solo la mia opinione.
Magari rinnova e va via lo stesso.
No, può essere rinnova proprio per essere venduto.
Potrebbe anche starci.
Anche quello, anche perché io non sono addentro alla situazione di Leao, quindi non la conosco, non posso permettermi di dire cose che non so, ma mi sembra di aver sentito delle cifre di penali da pagare alla portoghese.
Allo Sport di Lisbona, una ventina di milioni, sì.
Una ventina di milioni, più 2 agenti coinvolti, uno che comunque chiederà la sua parte, l'altro che ovviamente chiederà la sua parte. Cifre importanti, anche se credo che siano cifre alla portata del Milan. Il Milan non è un club che si fa mettere l'anello al naso.
È vero.
Il Milan ha dimostrato di andare contro corrente, contro tendenza, di vincere, di convincere, e soprattutto di avere un progetto molto chiaro e solido nella testa, di portarlo avanti contro tutti e tutto. E questa è la loro forza. È una forza che credo, con tutto rispetto per Leao, che considero un grandissimo campione, ma sono sicuro che nel momento in cui dovesse mai accadere che, per volontà del calciatore, perché il Milan sono sicuro che avrà fatto la migliore offerta possibile nei confronti del calciatore, ma nel momento in cui dovesse mai succedere che il calciatore decidesse di non firmare il rinnovo del contratto col Milan, sono più che certo che il Milan sappia già dove andare, come andare e perché andare.
Perfetto, perfetto. Marco Conterio, torno da te prima di salutarti e di ringraziarti d'altro per lo splendido lavoro fatto alla Winter League e i contributi che ci hai inoltrato. Una tua opinione sul discorso Leao che stiamo facendo con Alessandro, insomma, come andrà a finire?
Beh, guarda, la fotografia è quella che ti facevo poc'anzi. Secondo me è un giocatore che ora rinnova col Milan. Poi guarda, ne parlavo ieri con una delle prime firme di Record che era qua con me, David Novo, ci siamo confrontati molto su due temi, su Leao, su Ronaldo e su Leao. Credo che la situazione sia quella di un giocatore che poi sarà un jackpot anche per le casse del Milan, perché è inevitabile. Poi si ragiona veramente di aziende, e sono aziende con bocche di fuoco economiche che non possono competere col Paris Saint-Germain, con Real Madrid, con le grandi d'Inghilterra, Esatto, quindi
il Chelsea, ma l'ha, guarda, comprato anche... un presidente che è più ricco ancora di Abramovic. Io vedo sta su tutti i giocatori del calcio europeo.
Sì, sì,
speso,
sì,
400 milioni, già ha, sì, cambiato, sì, allenatori.
Sì, Todd, sì, Boehly. Todd Boehly e tutti i suoi soci, diciamo così, perché non è da solo. Todd Boehly ha una larga anche cerchia di soci americani.
Leggo che ha un terzo
soltanto
dei Lakers.
Mamma mia.
E guarda, purtroppo credo che ci sia una sostanziale differenza tra il fare calcio, sta facendo calciomercato importantissimo, ma secondo me troppo abbondante, senza dare una identità alla sua squadra. Prendere in prestito João Félix per 11 milioni senza diritto di riscatto, quando poi, se ragioniamo, hai Sterling, hai Pulisic, hai Ziyech, hai tantissimi giocatori delle posizioni, così sto andando a braccio, hai Mason Mount, e ti manca Havertz e ti manca un centravanti, significa che forse qualcosa, le idee troppo chiare non ce le hai.
Vero.
Sta spendendo e spandendo un po' tanto. Chukwuemeka ha preso Casadei. Chukwuemeka, Casadei, che però giocano con la U20, cioè con l'Under 23. Ripeto, Football Manager mi sembra questo Chelsea piuttosto che una squadra.
Poi con tutti i soldi e tutti questi acquisti faranno bene, però già esoderato Tuchel, Graham Potter adesso in bilico, ha preso la dirigenza comunque giovane del Brighton, ha preso un nuovo direttore sportivo, insomma tanti cambiamenti, sembra che si stia divertendo al computer più che a fare una società di calcio, che è un'altra cosa.
Benissimo, benissimo. Marco, grazie, buon lavoro, buona serata.
Ciao, ciao.
Grazie a Marco Contero, tutto Mercato Web e Rai Sport. Chiedo alla regia intanto di contattare Dimitri Conti per un flash per quanto riguarda Fiorentina-Sampdoria. Alessandro Acri, l'ultimissima che ti chiedo, una curiosità su un giocatore che, di cui mi avevi parlato molto bene, sta giocando nella primavera del Lecce, è un giovanissimo, 18 anni, è Daniel Šamek della Repubblica Ceca. Come sta andando il ragazzo? Leggo 13 presenze, può essere un futuro crack, mi incuriosiva insomma capire come sta procedendo la sua stagione. Alessandro? Eccolo. Ale? Non lo sento però. Alessandro?
Mi sentite?
Adesso sì, benissimo, vai.
Ok, chiedo scusa. Ho visto 3 partite sue quest'anno. E secondo me sta facendo quello che doveva fare, ovvero inserirsi nel calcio italiano, integrarsi, prendere confidenza con tutto ciò che è il cambio di vita, che è il cambio di mentalità, che è il cambio di lingua, adattarsi. Sta facendo secondo me bene e sono convinto che diventi un giocatore molto molto importante per il futuro, non solo del Lecce ma del calcio italiano.
Bene, benissimo. Alessandro, grazie, un abbraccio e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.